Il capitolo, il prossimo capitolo è I rombi di Emma. No, Emma Castelnuovo, se la conoscete non dico niente. C'è qualcuno che non conosce Emma Castelnuovo? O la conoscete tutti?
No, 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 io non ho scoperto questo gioco, ma perché a Firenze c'è
il liceo.
Cioè, io lo dico candidamente per questo.
Allora,
no, non è lei. Ma no.
Emma Castelnuovo, cioè noi abbiamo, io non sono molto portata alla retorica patriottica proprio per niente, ma anche perché sono sostanzialmente bastardo, mitteleuropeo, per cui, però l'Italia ha prodotto dei grandi che tra l'altro, ma al quale viene anche tutto sommato attribuito con un riconoscimento un pochino
misero.
E di caso eclatante la Montessori, che è più conosciuta all'estero che da noi, eccetera. E Emma Castelnuovo in realtà è una grandissima donna, stavo giusto guardando queste note bibliografiche e fra l'altro è morta
qualche anno fa, pochi,
sì, nel 2014. Io l'ho conosciuta, guardate bene,
di persona.
Te l'hai conosciuta di persona? No, io purtroppo no, l'ho sovvenuta a conoscenza della sua
101,
infatti
101,
sì. 101 anni,
sì, ma 101, guardate che fino a quasi 100 anni lei è stata attivissima, e io l'ho sovvenuta a saperlo perché lei è andata a faceva dei laboratori nel centro di studio di Franco Lorenzoni a Casacenci.
Quindi movimento cooperazione educativa.
Sì, esatto, movimento cooperazione educativa. Lei è stata una figura di rilievo in questo movimento, ma non solo, lei in realtà è stata una figura di rilievo internazionale. E, lei andava a fare all'età di 95-96 anni questi laboratori tranquillamente, va bene?
Sulla didattica della matematica.
Sulla didattica della matematica.
Ecco, però posso riprendermi un attimo? No, perché io uso nella mia.
È un massacro.
Nelle mie così materiali della formazione che faccio nel piano nazionale sulla digitale, per un po' per diciamo per animatori digitali, docenti, anche dirigenti scolastici, uso una frase di Emma Castelnuovo, che lei, diciamo, pronunciò un discorso, in realtà è una cosiddetta lezione magistrale, sicuramente nel 2007 mi fu conferita, mi pare, qualche laurea ad onore, e lei pronunciò il suo discorso, e da questo discorso io tiro fuori questa frase, ora vi leggo: decido di cambiare perché vedevo i ragazzi spenti. Quando facevo geometria non si interessavano a niente e avevano perfettamente ragione di non interessarsi. Decido di cambiare. Era 1945-46. E mi avvalgo di quella meravigliosa libertà che concede il Ministero italiano. Unico paese al mondo, l'Italia, in cui uno può fare, diciamolo, anche niente nella scuola. Però la cosa importante è poter fare qualcosa di nuovo, e io cambio. Questa breve frase mi serve per un paio di motivi. Uno, per smontare la frase ricorrentissima nella scuola di tante persone che vivono con la testa girata indietro. I ragazzi una volta, la scuola una volta, i ragazzi di oggi, i bambini di oggi sono tutti rimbambiti dagli smartphone. Eppure lei vedeva ragazzi spenti nel 45-46.
Sono terribilmente d'accordo.
E non si interessavano, però lei dice avevano perfettamente ragione a non interessarsi. Cioè lei dice evidentemente io insegnavo in modo sbagliato. Cioè chi oggi si preoccupa della distrazione, del fatto, no? E allora lei cambia, è il discorso che ho fatto prima, esattamente quello. Cioè, se noi vediamo qualcosa non va, dobbiamo cambiare. Tutto qua. È un insegnamento piccolo, se volete, qualcosa che non ha a che vedere con grandi teorie della didattica, della pedagogia, che però va a scardinare uno degli elementi più difficili da smontare della scuola, che è il, non, diciamo, il conservatorismo, il fatto di perpetuare le pratiche.
Questo flusso passatismo.
È anche passatismo, un certo passatismo.
Certo.
Che aleggia, guardate, lo avvertirete a scuola, non solo lo avvertiamo nella società, questa voglia di non so, di bocciare, per esempio. Cioè, ma come mai nella scuola non si bocciano più i bambini? Ma che no? Una volta, ecco, una volta della scuola seria di una volta, vedete, non c'era. È una testimonianza forte questa. Quindi ci smonta un mito da una parte, però ci fa anche capire che la chiave spesso è il cambiamento. Ma guardate che io non sono uno che dice bisogna cambiare a tutti i costi. Bisogna riflettere su se si deve cambiare. Lei ci è arrivata, diceva questi, che faccio con questa classe? Poteva tranquillamente.
Poi mandi il riferimento però.
Sì, sì, togli. Poteva tranquillamente dire, caspita, io insegno, questi non ascoltano, è un problema loro.
Secondo me questo era, cioè, ad esempio era preparando un esame di intervento culturale, riflettevo su come l'interculturalità in realtà sia stata sempre presente, soltanto che aveva altre forme. Probabilmente la denuncia di Don Milani tra la classe operaia e la classe invece borghese, anche in quel contesto lì era comunque intercultura, perché avevano una tradizione, un modo di vivere, di vedere la realtà diversa, per cui anche le critiche vengono fatte sulle classi multiculturali di oggi e dove l'educazione, la pedagogia si proietta sull'intercultura, quindi sull'interazione, lo scambio, che sembra una cosa impossibile, in realtà è sempre stata fatta, perché insomma,
bravissima, considerati abbracciata. Allora, perché questa cosa che ora vi ho detto è di un'importanza estrema. Cioè, noi tendiamo anche a etichettare, quindi quello è combesco, quello è straniero, quello è qui, quello è là. Ma in realtà effettivamente le culture che troviamo dentro le classi, dentro le scuole, sono sempre diverse. Cioè, siamo tutte per tutto, cioè la diversità è un elemento che non riguarda solo chi parla una lingua diversa, che ha un colore diverso, eccetera, eccetera, ma riguarda tutti noi. Finora siamo un po', come dire, siamo stati anestetizzati, se potremmo dire, no? Da una apparente similitudine, no? Sembriamo, ecco. Ora invece siamo stati costretti forse un po' a svegliarci, potremmo dire, no? Da apparire di persone davvero di culture un po' più diverse, però questo che hai detto è un elemento estremamente importante. Se tu farai l'insegnante in questa ottica, sarai sicuramente un ottimo insegnante.
C'è per il vostro collega che si è laureato martedì, non so se c'è.
C'ero, era appena andato via.
Quello di Prato che c'ha una classe, c'ha 19 bambini cinesi, 5, no, 2 albanesi, 3 rumeni e 5 italiani. Classe.
No, ma quello che dice lei è la auto, cioè anche se sono 25 italiani, ma in realtà che vuol dire?
No, è bellissimo il richiamo che ha fatto poi la situazione di qualche anno.
Quindi veramente molto importante è il punto di vista, no? L'atteggiamento. Oggi abbiamo detto cose molto profonde, ecco, che non c'entra niente.
Però si finirebbe mai, perché questo. Cioè, io il mio ricordo della scuola, già da bambino, va bene. Cioè, io ho dormito, cioè, Emma dice mi dormono davanti, io ero quelli che dormivano fisso, mi svegliavo solo a volte, ma guardate, ero un ragazzo estremamente curioso, pensando a me, io ero caratterizzato tra l'altro essere, lo vedete poi, sono uno curioso, va bene, ecco, ero a 5 anni, a 8 anni ero così, cioè io ero un bambino che a 8 anni decisi, va bene, che a me serviva un telescopio, perché mi ero imbattuto in un libro di divulgazione scientifica a scuola e decisi, io fui lo scienziato, va bene, e pensai di partire dall'astronomia e ci vuole un telescopio. Andai dall'ottico a Pontassieve, il mio babbo stava fuori con la mia bici, va bene, con la quale me la dettero 8 anni e dicendomi confini fu la prima cosa che fu
superare i confini e andare diritto dall'ottica a dire io ho bisogno di un telescopio, ma mi ricordo non era ancora cresciuta, eravamo qui, va bene, quindi vedevo un tavolo così e lui mi guardava da lassù. Dico, io voglio un telescopio, e questo se lo metto un po', poi mi dici, ma non è tipo vedere dei modelli, vedere un catalogo. Io lo guardo per l'essere, a un certo punto, non so con che cognizione di causa, ne scelsi uno, sono uno deciso, io beh, già 8 anni, ci vuole questo. E mi disse, vabbè, che fa? Lo devo ordinare. Certo, mi disse, lo ordini.
E per pagare ma non conto il babbo. Io davo per scontato che mi sembrava di fare una cosa che era assolutamente nobile, quindi non vedevo problemi. Naturalmente poi fui punito per l'eccesso di intraprendenza, eravamo negli anni 60 anche, va bene, e quindi mi dissero a casa, Andrea, te non è che tu possa andare così senza discutere delle cose, e siccome non ne avevo discusso fui punito non comprando il telescopio. Io col caratteraccio che ciò va bene conclusi che loro non erano all'altezza di comprendere il mio progetto e passai altro, va bene. Quindi ero curiosissimo e leggevo come un matto. A scuola la maggior parte del tempo dormivo, mi annoiavo, mi dava fastidio, poi non la cosa. E quindi sono assolutamente d'accordo quando c'è questa diciamo, la scuola di una volta. La scuola di una volta per me è stata orrenda per l'80%. Ricordo invece letteralmente, non uso la parola a proposito, con amore 3-4 insegnanti, pensando al periodo medio e liceo. La professoressa di matematica della seconda media e il professore di scienze dalla seconda alla quinta liceo scientifico. Con amore proprio, perché mi aprirono delle porte importantissime. Quindi io questa ossessione di vedere mal più di una volta faceva letteralmente, era bruttissimo, non ho niente da rimbambare. Viva Dio, qualcosa sta cambiando, certo, con mille problemi, ma sono totalmente d'accordo su questo, totalmente. Cioè lei la l'Emma va un po' ricordata, perché poi le storie passano, questa donna, lei era ebrea e naturalmente ha vissuto, si è beccato il 43 e la famiglia Castelnuovo sfugge a rastrellamenti. Lei guardate bene, però il suo padre era un matematico famoso, lei però era entrata come bibliotecaria, va bene, nell'istituto matematico, come bibliotecaria. Poi ha vinto una cattedra di insegnante alla scuola media, poi ha dovuto scappare, è stata reintegrata. Poi uno zio, Enrico, questa famiglia di matematici, sono come i Bernoulli in Svizzera, la Basilea del 600. Allora ha letto gli elementi di geometria e ha preso questa decisione, poi anche molto bello, no? Legge un testo del 1741 di elementi di geometria, insegna matematica, mette queste cose insieme, ha cambiato. Io ho letto, lei ha scritto molte cose in francese, perché poi lei ha collaborato in organismi internazionali, ho letto questi articoli e sono bellissimi, sono questi ricercatori puri. Cioè possono essere anche bibliotecari, ma in realtà poi quello che fa l'uomo o la donna sono l'individuo, no? non il ruolo, assolutamente. E poi lei però è entrata a far parte di questa commissione internazionale per lo studio e il miglioramento dell'insegnamento della matematica, è stata presidente di questa associazione e tutta la vita ha dedicato a questo, ha scritto un sacco di cose, è stata inviata dall'UNESCO in Niger per insegnare in una scuola, insomma una donna di altissimo rango. E lei è famosa, quindi ora io cerco, sì no, ma c'è tempo di fare questo, perché non ci vuole poi tanto. Stamattina al volo, come al solito succede a me all'ultimo momento, perdendo tutti gli autobus,
c'è anche il link,
grazie mille, grazie mille. Un tipico esempio, non è di quelli che ho visto, ma siccome ero stato ispirato da un corso di perfezionamento, un gruppo di vostre colleghe ha fatto questo elaborato, forse questo file work qui, sì, che era una delle cose che dovevano fare, era un progetto didattico, e loro hanno avuto l'idea, partendo dal studio della geometria con le povere cose, roba del genere, va bene, di Emma Castelnuovo di fare uno studio corrispondente in loco. Ottimo, va bene, l'ha fatto. Allora, io appena me lo mandarono rilanciato, ho passato un pomeriggio a aggeggiare, ora lo guardiamo insieme questo balocco, perché loro avevano fatto quell'esempio del quadrato che degenera nei rombi isoperimetrici, e una tipica applicazione è questa, è una, un tipico esempio della geometria di... lei andava a fare conferenze con questa roba qui, spaghi, elastici, tavolette, chiodini, bacchette, perché si possono mettere in evidenza proprietà geometriche sorprendenti. Allora, questo è un quadrato, ragionevolmente, di 40 cm di lato, va bene, è un quadrato. Ora non facciamo caso che c'è i lati realizzati fisicamente in modo diverso, ma questo è proprio un esempio della didattica di Emma Castelnuovo. Mm-hmm. La cosa più interessante è, se noi ci mettiamo a giocare, chiaramente c'è un suo perimetro, no? Che è 40x4. Ma se ci mettiamo a giocare e facciamo questo scherzetto tenendo paralleli i due lati rigidi, cioè costruiti dalle bacchette di legno, otteniamo un qualche cosa che in realtà di fatto è un rombo, perché è un parallelogramma in generale, prima cosa viene in mente, però è anche un rombo di fatto, perché ha i lati tutti uguali, va bene? E in effetti, se io lo prendo, lo metto così, sembra di più subito un rombo, va bene? E sono tutti rombi questi. Cioè, quindi, noi con questo scherzetto in cui diciamo partiamo dal quadrato, poi a un certo punto molliamo uno dei vincoli che lo rende quadrato, cioè gli angoli facciano quello che vogliono, in pratica questo mio movimento matematicamente è questo, gli angoli facciano quello che vogliono, i lati che restino quello che sono, e allora io ottengo, i matematici la chiamano così, una famiglia di infiniti rombi di fatto, uno solo dei quali è il rombo che coincide con il quadrato di qua e di là, con due degenerazioni però, una di qua, perché vuol dire il fatto che non ci sia più niente non è che nella matematica non si perde mai il diritto di cittadinanza, si diventa qualcosa. Questo in realtà è un rombo degenerato in un segmento, va bene? È l'ultimo dei rombi di qua e di là. La cosa interessantissima la si ottiene partendo da una domanda che uno fa prima, dice vabbè, questi rombi, è vero che io ho mollato qui gli angoli, però ho messo in luce una proprietà, che questa famiglia ha la proprietà che tutte queste figure, benché molto diverse, hanno lo stesso perimetro, perché sono sempre gli stessi i lati, sono sempre quattro, va bene? E infatti è una famiglia di rombi isoperimetrici, va bene? Isoperimetrici. Allora, se io prendo di brutto, è una classe di bambini, ma forse anche di adulti, facilmente, dico, allora, se io prendo due figure di perimetro uguale, l'area, ma diverse, va bene, di forma, l'area come sarà? È facilissimo che si risponda anche l'area sarà uguale. Questa è la dimostrazione eclatante, addirittura questa è l'area del quadrato, zero, va bene, e questa area infima. Quindi si vede che io posso avere una famiglia di figure che hanno perimetri diversi, ma aree totalmente che cambiano, va bene? Cambiano in maniera direttamente proporzionale all'altezza, cioè la distanza tra le due bacchette rigide, che evidentemente si riduce quando è zero, diventa zero. Ecco, quindi un importante paper, lo chiamerebbe un'idea potente matematica, che si materializza in questo modo. E questa è una conoscenza geometrica forte, perché è formalmente matematica rigorosa, però è anche fa parte della vita vissuta, diciamo. Vabbè. Ecco, esatto, questo è un tipico esempio, cioè quello dei triangoli superimetrici, poi dei rettangoli invece equivalenti, cioè che hanno la stessa area, come si distribuiscono e fuori l'iperbole. Tante idee matematiche si innestano su questi bellissimi esempi di Emma Castelnuovo.
Se cercate, ci sono stralci, libri, eccetera, ci sono, insomma, parecchi di questi, chiamiamoli artefatti, ecco,
sì,
matematici, sì, geometrici, che lei proponeva, e poi comunque è un'autrice molto famosa, quindi ci sono, ancora una volta vi farei riflettere sul problema un po' della matematica, ecco, un problema dell'insegnamento della matematica, eh. dove ha molto senso, in generale quelle cosiddette discipline STEM. Ora sapete che STEM è stato delineato in STEAM, cioè è stata aggiunta una A che sta per Arts, sono state aggiunte le l'arte, cioè in parte anche tutte le discipline che sono un po', come dire, sulle quali si rileva a livello internazionale, bisogna dire, non è proprio italiano, ma internazionale,
sì,
una certa carenza nell'insegnamento e quindi poi sì, inevitabilmente nei livelli di apprendimento. Perché sono considerate importanti nei paesi, soprattutto nei paesi avanzati? Perché sono, diciamo, si ipotizza, diciamo così, una correlazione in qualche modo fra i livelli di competenza in queste discipline e quello che noi chiamiamo sviluppo economico. Poi chiaramente ci sono tanti limiti a questa visione dell'Ocse, cioè dell'uomo, diciamo così, homo economicus, per cui alleviamo persone che poi diventeranno professionisti, lavoratori, che contribuiranno all'economia del proprio paese. È una visione, non è che l'istruzione può essere ridotta a questo, però naturalmente è innegabile che comunque le conoscenze scientifiche, ritorniamo proprio al discorso di prima, poi alla possibilità di diventare dei creduloni che finiscono perché, ma non so se lo sapete, ma c'è ancora oggi qualcuno che insiste a dire che la terra è piatta, no? No, cioè, no. Nel senso, ma seriamente, non così per scherzare. Ecco, bravo, l'ho letta anche
sì,
però non ve la voglio proporre perché? Perché non l'ho verificata. Cioè, è una di quelle notizie che ho visto, che mi ha incuriosito, ma non ho avuto il tempo di verificare, quindi non ve ne parlo. Comunque, ho visto questo fenomeno. Infatti ho visto anche il commento di uno su Facebook che ha detto questo più che altro gli si è appiattito il programma, ma ecco, però ecco, ci sono questo tipo sui vaccini, abbiamo visto tutte le polemiche che poi riguardano la scuola, alla fine ci piove tutto addosso a noi, parliamoci chiaro, la scuola è chiamata a supplire a delle carenze educative, perché la scuola non è che ha questo ruolo, tutto sommato, no? E invece è un ruolo di supplenza. Pensate a tante educazioni a cui siamo chiamati a intervenire: educazione alimentare, affettiva, sessuale, di genere.
La pace,
la gentilezza, cioè sembra che il mondo esterno sia incapace di dare a questi ragazzini un substrato educativo forte, quindi veniamo chiamati in campo noi.
Allora, e loro poi, questi insegnanti, hanno realizzato in pratica con loro questo che abbiamo visto. E mi sono messo a farla anch'io, e però mi viene spontaneo fare delle. Mi è venuto spontaneo proporre loro un percorso che poi riprenderemo. Ora loro il titolo di perfezionamento l'hanno preso e lo facciamo insieme questo percorso. Vabbè, questa è un po' concesso, una vecchia storia, è il solito quadrato, va bene. E c'è questa successione forward right bla 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 quattro volte. Ecco, è subito interessante passare al rombo, e qui devo dire che mi viene, stavo questo momento mi è venuto spontaneo, stavo quasi per, ma se no si parlava troppo anche durante una delle sedute di tesi dove c'è una ragazza che parlava di musica. E Vanna Boffo ha fatto un collegamento fra magari musica, danza, matematica. Io devo dire che quando ho scritto questo nella sua banalità l'ho letto subito, mi è venuta spontanea una lettura musicale, cioè ci ho visto un ritmo, perché dal ritmo piatto del quadrato c'è una periodicità diversa, va bene, che è quello del rombo. ora naturalmente non l'ho cancellato, va bene, ok, e questa è quella del rombo. E da cosa è causata? Dalla banalità, invece di 90 90 90 90, le voltate, le deviazioni, scusate, a destra sono alternate 45 135 45 135. Pensando ai lavori sintonici con cui, tipo il cerchio che si fa a piedi, eccetera, potrebbe essere divertente fare qualcosa di diverso con dei passi e magari farlo velocemente per vedere, per riprodurre questo ritmo. Viene storto in effetti, e quindi l'ottica, però ci vuole niente, insomma, se uno ci mette lo può orientare, però io lo volevo orientare qui nel senso intanto ci metto una funzione, sono cose che voi ormai conoscete bene, cioè scusate, una procedura, va bene, però prima rivolgo la tartaruga verso sinistra, così che, ecco, in pratica mi sono messo nella condizione in cui vengono rappresentati da queste vostre colleghe, va bene? Bene. E dopodiché inseriamoci il fatto che è variabile, e allora prendiamo nella procedura del rombo, inseriamo la lunghezza del lato, tanto il rombo come il quadrato si fa facile, c'ha lo stesso, un lato vale per tutti e quattro, e poi due angoli che lo determinano, e poi divertiamoci a disegnarne uno. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, e lo facciamo, eccolo qua.
Aspetta, qui quando passando.
Perfetto, io ho cambiato un po' l'angolo, va bene, è venuto un po' così. E a questo punto i rombi di Emma sono la nostra portata. E realizziamo quello che la rigidità delle bacchette, dello sfago, ci consentiva di fare nella versione di Emma. Beh, fare questo doppio percorso fisico e codificato non è poi male. Eccoli qua, e abbiamo fatto la famiglia. L'abbiamo fatta in maniera molto brutale, inserendo 0-180, 30-150, 60-120. Beh, qui si può fare un discorso di progressiva codificazione del codice, perché in fin dei conti stiamo facendo una cosa che la macchina fa meglio di noi, perché questi due numeri sono due addendi che devono sempre fare 180 di somma, questo perché i due angoli che stanno da un lato in un rombo sono supplementari, non è? Quindi possiamo andare a sofisticare questo codice facendoli fare il conto a lui. Io anche qui ho fatto un conto ridondante, perché anziché prendere la costanza dei due angoli a un lato ho preso la costanza dei quattro, e quindi poi ho diviso per due alla fine, vabbè, ma insomma, e viene la stessa cosa. È chiaro che funziona nella stessa maniera, non sto nemmeno a ricopiarlo, ma uno poi può a questo punto inserire un'altra funzione che si fa il calcolo una volta per tutte, e quindi io chiamo questa scusate funzione, no? C'è una distorsione del passato, procedura rombo 1, che c'è L, ma poi semplicemente tanto vale che dica un angolo solo, tanto quell'altro me lo calcolo. Quindi in rombo 1 io calcolo l'angolo supplementare, e con quello poi ci chiamo rombo.
E se io tutto questo ambaradan me lo copio e lo eseguo, non succede niente in particolare, succede esattamente la stessa cosa, solo che io ho reso molto più pulito il codice e ho identificato, cioè come al solito, però quando si semplifica si evidenzia anche la matematica che c'è sotto, perché questa famiglia di rombi in realtà alla fine è determinata da solo un numero, se voglio, e questo numero lo posso identificare con uno degli angoli del rombo, basta questo. Qui entra un altro concetto che qui non si vedeva,
e questo è un'altra idea matematica potente, cioè questo problema, questa variabilità, questa famiglia, da che dipende? Da un numero, e può essere l'angolo. Idea da non far passare inosservato se uno riesce a portarci in qualche maniera dei ragazzi, dopodiché, o chi che sia. Dopodiché chiaramente uno si può scatenare, prendiamo solo l'ultima versione tanto per non perdere tempo, e qui uno si può divertire, avevo scritto e poi uno ci prende la mano, poi magari era tardi e uno va anche a nanna e basta così, insomma. E però viene bellino, fa la famiglia con un sacco di eccetera, ecco qua, e da quel concetto di famiglia che si sventaglia, che uno si può giocare su questo, costruire altre cose eccetera. Ecco, questo è un esempio di un esempio che c'ha un aspetto, ci sono vari aspetti che abbiamo commentato, ma un aspetto interessante è il fatto della non esclusività delle cose, no? Non è che siccome ora c'è il coding, i blocchi eccetera, abbiamo dimenticato tutti e Emma Castelnuovo è ormai una statua, nessuno più conosce, no, cioè un approccio probabilmente dei più proficui è quello di integrare queste diverse esperienze, anche perché i bambini così giovani insomma tecnologie sì, ma ogni occasione possibile
no, per niente, anche il mix tecnologie, oggetti è molto diciamo, è la tendenza che viene proposta, ecco, anche dal Piano Nazionale della Scuola Digitale. Sapete che ci sono progetti sui cosiddetti atelier creativi, per luoghi dove si mischiano, no? Volevo anche ricordarvi una cosa, anche se poi il secondo semestre avremo giusto il laboratorio matematico, cioè. Però ve lo dico già, insomma, il concetto di angolo è una, come dire, una bestia nera.
Sì, un po' con la grande.
Ecco, appunto. Quindi è uno di quei problemi, che non so, di quelle questioni, ecco, forti nella scuola primaria, creano difficoltà ai bambini e quindi agli insegnanti, più che mai poi negli istituti comprensivi, perché quando si lavora un po' davvero in verticale con la scuola media, viene fuori poi la questione, cioè alle medie, disse la professoressa di matematica delle medie, cosa si aspetta, diciamo così, che i bambini sappiano in ingresso, perché poi alle medie dovrebbero lavorarci molto, però i bambini dovrebbero averlo già acquisito, quindi è una di quelle questioni che vi dico anche per esperienza, diciamo, vissuta ovviamente a scuola, sulle quali si ragiona molto, si cerca di lavorare molto, per cui ben vengano tutte le possibilità per andare oltre la didattica tradizionale, che ha oggettivamente qualche difficoltà, ecco, nel lavorare in maniera efficace sul concetto di angolo. Per esempio i rapporti fra la lunghezza del lato e l'ampiezza dell'angolo, cioè ci sono i matematici, cioè i didattici della matematica li chiamano misconcezioni, cioè una serie di preconcetti vengono acquisiti, oppure che un po', se volete, io faccio questo paragone, come quando si impara a giocare a tennis, no? Se inizi l'impugnatura, cioè se inizi male poi è difficile correggerti dopo, no? Ecco, un po' la stessa cosa per le matematiche. E quindi insomma ci possono aiutare questi mezzi, non solo tecnologici, ma come abbiamo visto. Poi è tutto tecnologia, perché il bastoncino con la corda è assolutamente un oggetto tecnologico.
Sì, io volevo chiudere con la tartaruga errante. Poi, ora è saltata fuori questa cosa, in effetti mi sono ricordato di essermi dimenticato.
Una minaccia è stata rilevata.
Windows, perché ti odio? Fai il cap per i tuoi, che mi difendo da solo. Allora. Francesca Bartolini aveva trovato quei 6 articoli che sono proprio sugli effetti di logo nella stagione degli anni 80-90 ed è molto, sono molto interessanti. Io li ho letti tutti e un paio me li sono studiati e questa, di questa coppia, Douglas Clemens e Michael Battista, sono molto interessanti, insistono proprio su questo discorso, sulla capacità, sul fatto di distinguere gli angoli. Non a caso io, una delle prime volte, o all'inizio, ma durante queste chiacchierate, mi ero soffermato sull'errore tipico che viene fatto quando io cerco di fare un triangolo, che ho fatto il quadrato, perché quando fai il quadrato è semplice, si gira di 90 gradi, si gira di 90 gradi, ma quando poi devi girare dice, no, non, vedi già sbaglio io, quando voglio fare il triangolo equilatero io devo produrre un angolo interno di 60, ma questo vuol dire però che la tartaruga deve deviare di 120. Questa è una cosa tipica, non è affatto banale per i bambini. E ci sono dei lavori che mettono in evidenza come mettono in luce questo. Ora è anche il momento in cui abbiamo deciso che oggi smettiamo e quindi siamo anche stanchi, però questi lavori, questo lavoro qui è un lavoro molto accurato, è anche interessante il disegno sperimentale, dove si cerca di vedere se i bambini che sono stati, ora lo dico così, esposti al logo per un periodo considerevole, è cambiato qualcosa nella percezione di questi concetti matematici.
Interessantissimo.
E
com'è il titolo di questo articolo?
Li trovi in quel link che vi ho dato, dove li do. Questo è il titolo, è The Effects of Logo on Children's Conceptualizations of Angle and Polygons. Allora, qui si fa vedere che in effetti i risultati positivi ci sono, certo, però, e ci sono altri lavori che mostrano che in effetti un bambino che abbia vissuto in logo l'angolo in questo modo, poi si orienti molto meglio e comincia ad avere una percezione molto più lucida proprio del concetto matematico, oppure anche dei poligoni. Un conto è, perché un bambino anche nella fase prescolare, questo è un quadrato, di fatto lo sa, però ne ha una visione globale, va bene? Non ha la visione analitica degli angoli che sono uguali, dei lati che sono uguali, eccetera. Questo è un passaggio che viene quando si dà la parte formale. Ecco, con logo si può facilitare questo, però
è del 90,
sì. Sì, e c'è una sventagliata di articoli in quegli anni lì proprio. Ce ne sono altri che però mettono in luce che invece logo non ha avuto questo effetto. Cosa emerge? Emerge un fatto per noi fondamentale, che bisogna intendersi cosa voglia dire esposizione, perché se significa che io prendo delle ore, ci metto logo nel computer, ci letteralmente butto i bambini, gli do qualche dritta e poi si è visto, allora non succede praticamente quasi niente. Qui dipende tutto, come si suol dire, dal manico, cioè è il docente deve avere un ruolo molto attivo, cioè quell'esortazione sacrosanta di Papert in cui si dice questi ambienti devono essere utilizzati favorendo al massimo la scoperta spontanea del bambino, no, va benissimo, è verissimo, questo è uno strumento potentissimo, ma non va scambiata col fatto che io lo mollo lì e vo via, e questo no, perché il bambino comincia a girare a caso, fa tre giochetti, ma lì l'insegnante è tutta l'abilità e la sensibilità dell'insegnante è ogni tanto intervenire sul percorso e innestare quella goccetta di conoscenza matematica che poi insomma è lo scaffolding, è mettere questi scaffalini con la cosa che ha un nome, e allora il bambino comincia a associare, allora sì, in effetti questi lavori dimostrano che c'è un aiuto. Però, e si ritorna a un'altra questione sulla quale probabilmente Antonio Fini ci potrebbe tenere fino a mezzanotte, ma per fortuna sta alla Spezia, quindi deve andare via, e cioè che c'è, queste cose richiedono tempo. Cioè, allora, il discorso di fare esplorare con logo, o se volete con scratch loghizzato come feci io, riducendo lo sprite a una frecciolina, tutto funziona, ma cioè, l'insegnante deve stare lì, e questo mentre il bambino esplora, anche noi, ma lo vedete che io non faccio un tempo perché concedo molto all'esplorazione, è chiaro che non è, io ogni volta che entro qui ho in mente il triplo delle cose che poi si fanno. però mi sta bene, rinuncio, perché ha valore, la vostra osservazione ha valore, l'intervento è divergente sul pratico, sul concreto di Antonio Fini, sono per me oro colato, va bene, e quindi cioè, questa cosa va accettata. Siccome sento dire che il concetto di programma nella scuola non c'è più, ci sono le indicazioni nazionali, in realtà non le guarda nessuno, però le indicazioni nazionali danno questa libertà, ecco, allora questo è, uno lo deve accettare, vorrà dire che non si farà tutto, però se non si spende tempo, già nel 90 era stato scientificamente dimostrato che di fatto, anche qui dando il giusto valore scientificamente, perché qui si fa delle prove con 20 bambini, 15, sono numeri che con la statistica fanno un po' cazzotti, però vabbè, siccome sono diversi questi lavori tutti insieme, come meta letteratura un messaggio lo danno, però ci vuole tempo.
No, questo lo so, veramente davvero per fare le ore piccole, perché no, perché voi diciamo, poi nel tema diciamo dal gruppo di tirocinio, nel senso che le indicazioni nazionali che cosa sono davvero, quali sono le parti prescrittive, quali sono le libertà davvero praticabili, perché poi ci sono anche le prove nazionali, cioè come si combinano le indicazioni nazionali, una certa libertà di azione col fatto che poi ci siano le prove in base, per dare un nome. Quindi insomma la scuola è come sempre un sistema complesso, quindi provare a ridurlo a un, invece a qualcosa di semplice è un errore, ci vuole sempre da punto di vista multiprospettico. Certo che dobbiamo liberarci noi per primi, dobbiamo liberare le famiglie, i genitori da questa ossessione del tempo, del tempo, della perdita di tempo. Guarda, vi faccio un esempio proprio banalissimo, sempre legato alle tecnologie. Anche usare le tecnologie in maniera efficace richiede molto tempo e molti insegnanti sostengono di non averlo. Ebbene, io ho avuto nel mio istituto un insegnante di religione delle medie che invece ha fatto tutto un suo lavoro, sapete, lo sapete quante ore ha religione, no, le medie, quindi capite che se uno davvero diciamo vuole, gli spazi li trova. E magari mi sono sentito dire un insegnante di lettere ne ha 10 che non aveva tempo, doveva fare altre cose. Il tempo siamo noi, è dentro di noi, però è anche vero che c'è la pressione esterna, soprattutto la primaria, avete tante, no, tanti occhi addosso da parte delle famiglie, insomma è molto difficile questo equilibrio, e le famiglie, poi il genitore, la mamma ve lo dice, ma perché non avere la classe di mio della figlia di mia cognata già nipote, cos'è? Siamo a novembre, sanno già scrivere, scrivono già in corsivo e così via, no? L'altro mio figlio, perché poi la cosa, ecco, va bene, lei che mi dico, lei che ne ha.
No, io sto rappresentando in classe di prima del mio bambino e le mamme dicono, ma quando inizia a contare? Non conta,
non leggo, non so.
La maestra, cioè,
dovrebbero essere spediti i genitori quando fanno così a fare un viaggio in Lapponia.
Capisci che
per sei mesi
è molto difficile.
Periodo scolastico.
Cioè, il discorso del tempo, molto difficile, perché alla fine uno dice, ma metti molto a fare, quindi no, di perdermi dietro. Alla fine sto dietro a che cosa? Poi il programma scolastico, è vero che non c'è più il programma ministeriale, ma il programma si è tramutato nel libro di testo, cioè il libro di testo che guida moltissime attività, seguo il libro di testo e quello è, insomma, prego.
Io ho notato anche che c'è una visione molto lineare, non soltanto dell'apprendimento, ma proprio del genere umano, come se fosse successo un sospendere, cioè anche quando lei aveva parlato delle vacanze estive, beh, magari forse ha sospeso quelle conoscenze lì, magari quelle sono latenti e inconsciamente le ha viste nell'anno esperienza. Per cui questa visione molto lineare mi spaventa, perché sembra un robot.
hai cioè, fatto bene, insomma, hai diciamo, sollevato anche
questo. Però oggi lei è fuori. Poi ha mangiato,
infatti la seconda parte. No, perché in effetti quando parliamo, quindi facciamo un passo molto indietro del corso dell'evidence, cioè, poi abbiamo detto l'effetto sugli apprendimenti, ma quando diciamo effetti sugli apprendimenti non mi viene in mente dire ma che effetti misurano questi, cioè cosa vanno a testare, cioè se so di più di storia, quindi qual è l'effetto? C'è da dire che questi effetti vengono misurati quasi sempre, cioè gli studi che su un certo tipo di prove, che sono prove cosiddette standardizzate, per capirci, prove molto molto simili a quelle che noi conosciamo come le prove invalsi. Quindi in realtà il risultato che troviamo è parziale, è assolutamente parziale. Quindi le vacanze estive su quello danno, se prima sapevo per bene tutta la cronologia degli imperatori romani, a giugno, a settembre la sono un po' dimenticata, in realtà me la dimentico dopo due giorni perché non è conoscenza profonda, ma voglio dire, in effetti ci può essere questo problema. Ci sono però tanti altri aspetti che non vengono misurati, e quello che è molto interessante e ho trovato molto utile che l'Ocse si occupasse anche di qualcos'altro, oltre l'Ocse si occupa, il PISA si occupa di lettura, matematica e scienze. Questi sono i tre campi che testa. Quindi per esempio tutta la parte delle arti non viene minimamente testata, le competenze musicali, artistiche, non sono considerate, si potrebbe quasi dire con la musica non si costruisce il PIL. In realtà pensate che assurdità è l'Italia,
no? Sì, proprio in Italia,
voglio dire, cioè sono tante contraddizioni, ecco, un sistema pieno di contraddizioni. Allora, hai fatto bene a sottolinearlo, perché a volte noi ci siamo limitati, pensiamo solo a una parte, non vediamo il tutto intero. E quindi anche questo elemento va sempre riconosciuto, ecco, non ci sono le ricette, non abbiamo. Abituiamoci, ecco, quindi tornavo al discorso della pressione dei genitori. Invece spesso, quasi sempre, i genitori sono molto, diciamo, quasi semplici, quasi naif nelle loro richieste, no?
Ma perché hanno questa concezione lineare? A parte che i gradi figli di scuola sembra essere un po' alla portata di tutti, no? Cioè un po' ci sentiamo un po' tutti i genitori, perché fino alla quinta elementare anche la mamma mi ha fatto di subire, che si prima la superiore si mette. E quindi c'è una tendenza. Poi c'è il fatto che però questa è un altro portone, di questa poca collaborazione scuola-famiglia, quindi.
È un studio ci sta lavorando in più, è una edizione nuova del fatto di corresponsabilità educativa. Per ora ho visto, semplicemente hanno detto che cambieranno nome, nel senso che ora si chiama patto educativo e corresponsabilità, e vogliono chiamare patto di corresponsabilità educativa. Oso sperare che ci sia qualche altra modifica.
Però mi
vengono
in mente, cioè, mi ha fatto specie una cosa, ora poi sto collegando un po' tipo mappa concettuale davvero. No, sto pensando a una cosa. Vabbè, io ho assistito a un attacco delle maestre dei miei figli su questa cosa del programma, imbarazzante.
Un attacco in che senso?
Un attacco perché i bambini sono indietro, in classe 4 c'è una situazione emotiva.
Un attacco alle
maestre. Perché c'è una situazione emotiva, sì.
Sono andati.
Ma tanto, pesantemente.
Non mi c'è da dire, sono indietro, non sono impreparato. Poi alle medie.
No, sì, esatto. Considerando che c'è una situazione emotiva molto forte, quindi le maestre stanno lavorando anche con la psicologa anche sulla collaborazione, l'educazione alla pace, perché ci sono bambini che si picchiano molto lentamente. E questa è considerata una perdita di tempo. Questo ci si collega un po' a quello che aveva detto Angela prima
momento di disturbo, no?
Sì, ci si collega un po' al rispetto delle differenze dell'intercultura, perché la problematica nasce perché ci sono bambini che hanno determinate problematiche e sono accettate fin quando chiaramente sono un elemento di disturbo della strada del tuo bambino verso il successo personale.
Individuato
però poi dall'altra parte come maestro maestra, io penso, con che coraggio le maestre, cioè una maestra che ha fiducia, a cui viene data fiducia, questo ti ricordo, c'è scritto a qualche parte, per questo mi viene in mente diritto, no? Dice i dirigenti che hanno la fiducia sono più produttivi. Una maestra che ha la fiducia al rapporto dei genitori, qualsiasi cosa faccia, qualsiasi scelta anche stravagante, perché dice, i genitori sono come, cioè si permette anche magari di fare scelte un po' fuori dal coro, ma se io ho dei genitori di cui ho paura perché mi giudicano in maniera così forte, perché se io seguo il libro di testo e cioè è più facile, mi sento più protetta, sono meno attaccata, non penso
Allora ti dico, intanto insomma, questo è un intervento importantissimo, perché hai detto la parola chiave, hai pronunciato la parola chiave, fiducia. Ora il punto è, noi viviamo anche in una società nella quale il tratto positivo è la sfiducia, cioè la sfiducia ad esempio del cittadino verso le istituzioni. Bisogna anche dire delle istituzioni verso il cittadino, cioè la sfiducia è ampiamente ricambiata.
Sì.
I cittadini non si fidano delle istituzioni, che non si fidano solamente dei cittadini. Vi dirò di più: le istituzioni non si fidano neanche di altre istituzioni e neanche di se stesse.
Ma le istituzioni non sono persone, non sono cittadini.
Dunque, tieni conto che non è proprio così. Cioè, è chiaro che sono persone, infatti la successiva domanda poi che ti volevo fare era: tu come pensi che sia possibile conquistare o riconquistare o comunque aumentare il livello di fiducia? Tieni conto che tu, quando sei lì a scuola, sei la maestra, ma sei anche la scuola, quindi è vero, sei un corpo di istituzione. Allora il genitore può avere sfiducia in te persona, oppure anche in generale vorrei sfiducia nella scuola, e magari ti identifica le sovrappone, no? Oppure tu potresti riuscire a fargli cambiare un po' idea, a mostrare che c'è istituzione e istituzione, insomma non è che sia semplice. Quindi l'esito finale, però l'hai centrato perfettamente, l'esito finale è quello di un certo appiattimento, cioè è quello del do al cliente quello che cerca, perché tra gli altri fenomeni a cui stiamo assistendo c'è la visione della scuola come un servizio individuale, un servizio prima di tutto, attenti, le parole sono importanti, c'è una scuola che vive una tradizione non di servizio ma giusto di istituzione, che però nasce e la vogliamo situare storicamente, per cui sempre l'elemento storico è fondamentale, cioè se non sappiamo da dove veniamo non riusciamo a capire, cioè la scuola di massa aveva un suo scopo specifico. L'analfabetismo era ancora diffuso nel Novecento, in maniera ampia. Il genitore che, come dire, si presenta dal maestro o dalla maestra, all'epoca forse erano ancora più maestri, come si dice, col cappello in mano, è un genitore che in qualche modo purtroppo anche si sente inferiore, no? Ora col cappello in mano non c'è nessuno, perché comunque tutti ritengono di avere un'istruzione superiore, ce l'hanno, spesso è vero che ce l'hanno, no? E quindi in più c'è un altro aspetto importante, sono le aspettative, perché sui bambini cioè, sono delle aspettative elevatissime, le famiglie spesso hanno un solo figlio, sui figli appunto si proiettano tantissime aspettative, speranze, eccetera. Per cui vogliamo il massimo, non per... manca molto il senso di comunità questo, no? Cioè io l'hai detto bene, no? Cioè la diversità, eccetera, va bene finché non disturba mio figlio sostanzialmente, perché mio figlio deve andare lì a scuola, deve apprendere. Quindi ci sono elementi anche quantitativi, quindi non voglio tanto che apprenda bene, non il moren della testa ben fatta non c'è in tanti genitori, no? C'è la testa piena, perché voglio che sappia tante cose, poi quando va alle medie, poi quando va alle superiori, eccetera, eccetera. Dimenticando che spesso e volentieri non sono le conoscenze che faranno la differenza, poi è chiaro che ci vogliono, perché lo sappiamo, vuol dire, sono anche, lo sappiamo, sono evidenze, queste sì sono evidenze certe, sulle preconoscenze, eccetera, non è che dobbiamo essere scatole vuote, però molto spesso quello che farà la differenza nel successo scolastico sarà l'atteggiamento. E quando lo assumi, quando lo impari questo atteggiamento, quando lo fai proprio questo atteggiamento, in anni di frequentazione scolastica, quindi insomma, vedi, non è facile, ma far capire queste cose ai genitori, io ti assicuro, è impossibile. Ora adesso me è scappato, cosa ho detto? È impossibile.
No, io confermo.
Non lo dovevo dire, no, a loro non lo dovevo dire. Ormai lo dico.
No, però, cioè, anche tutte, no, anche queste sperimentazioni, queste cose nuove, cioè comunque la maestra le fa, ma si rischia veramente di, si rischia, perché comunque ancora non, c'è un cambiamento mentalità che verrà fatto, perché secondo me verrà fatto tra qualche decennio, non si ragionerà più in questi termini, ma ancora invece anche a scuola si richiede una quantità, si richiede di arrivare in fondo al libro, e tutto questo pena da provare strade nuove.
Quindi, almeno è una... ci sono delle eccezioni, per esempio noi qui a Firenze abbiamo un'eccezione rilevante, che è Scuola Città Pestalozzi.
Sì.
Allora, perché Scuola Città Pestalozzi si permette, tra virgolette, di andare un po' oltre? Intanto per ragioni storiche, perché nasce in un certo modo, è connotata in un certo modo, per cui sfrutta quello per cui è nata l'autonomia scolastica. Cioè l'autonomia scolastica nasce nella fine del secolo scorso, con la legge 59 del 97, poi viene attuata nel 2000, perché si voleva proprio spingere su questi aspetti, cioè dell'identità dell'istituto e nell'assunto che il livello più vicino al cittadino, la sussidiarietà, no? Lo avete studiato, che il livello più vicino al cittadino sia quello più efficace. Allora io sono alla scuola lì, di quel luogo lì,
ho bisogno di autonomia per
quel luogo lì, sì, sì. E definisco la mia didattica, se vuoi venire da me,
sì,
cioè la famiglia che scrive il bambino, la cosa da pensare,
sperimentale, scuola comunità, ma il singolo insegnante, però secondo me anche su questo bisogna un attimo, cioè non si può fare una cosa che non coinvolga anche i genitori, perché i genitori è vero che oggi molto spesso hanno un livello di culturale più alto rispetto al passato, però bisogna anche conoscere i campi di competenza, cioè bisogna far capire ai genitori che la competenza è diversa, perché quando sappiamo che abbiamo dei contenuti, non è detto che loro sappiano se quei contenuti sono adeguati, in che modo. Per cui ti può anche lasciare la scelta ai genitori se far sviluppare un determinato tipo di competenza ai ragazzi, non penso sia giusto, anche perché proprio, cioè, l'indicazione nazionale dicono deve, alla fine del percorso scolastico, deve avere quelle competenze.
Posso dire che spesso noi stessi, forse l'ho già detto, favoriamo questa situazione. Non so, poi faccio confusione tra i gruppi. Deleghiamo spesso ai genitori una parte del nostro lavoro, dei compiti, con questo, con quell'altro, lo segua. E allora loro se la prendono questa parte, se la prendono un po' di più. Però vedi, hai detto, cioè noi dobbiamo. Perché questo patto un po' saltato, vogliono cercare di farlo, di metterlo insieme, perché in effetti è esattamente così, però io lo vivo dal mio punto di vista. Perché è difficile? Perché io quello che ho avvertito è molto forte questa mancanza del senso della comunità.
Ma la comunità si fa dialogando, se non si conosce.
No, della comunità nel senso che io porto mio figlio a scuola e voglio il servizio per mio figlio, punto. Ma guarda che si vede da tante piccole cose, tutta la questione per esempio delle
anche fuori dalla scuola.
Sì, anche fuori dalla scuola. Per cui le iniziative tipo collaborativo, anche ad esempio la cosa senza zaino, il discorso di mettere insieme gli oggetti, cioè sono tutte cose che contribuiscono al senso di comunità. Ora non dico che tutte le scuole devono diventare senza zaino, ma sono degli elementi che contribuiscono a rompere questo fortissimo individualismo che è nella società, e da lì che dipendono i guai, perché quando tu hai un bambino disabile, diciamo, in una classe, e ti senti dire, come mi sono sentito dire io, ma non lo può mettere un po' in una classe, un po' in un'altra, poi in un'altra, capisci?
Però se io sono convinta che questo sia un problema anche proprio a livello quantitativo, cioè nelle realtà più piccole, dove quindi le persone si vedono faccia a faccia,
non succede?
Non è che non succede, però secondo me conoscendosi si fa più fatica a dire guarda quello non lo voglio, allora.
Ora io non ho, su questo nella mia esperienza personale forse posso smentire, perché le mie scuole sono le scuole di paesi, un paese di 10.000 abitanti, uno di 4.000, ancora più piccolo, scuole molto piccole, quel discorso di prima, no? Quindi non scuola unica, ma tante scuolette piccole, dove chiaramente si conoscevano e ci si conoscono i genitori, eppure c'è questa tendenza al privato, ecco, al proprio
solipsismo,
sì, è proprio così, ed è davvero, io ho trovato questo, magari io non l'ho ancora trovata una via per romperlo, nel senso che non è che l'ho trovata, in alcuni colloqui con i genitori ho avvertito una incomunicabilità, cioè io parlo una lingua e tu ne parli un'altra. Possiamo provare, parliamo, per carità, parliamo, ma non ci capiamo, perché sono i valori di partenza che sono diversi, capito? Se io ti parlo della scuola come risorsa culturale del territorio, come comunità,
certo,
e tu invece mi parli della scuola come supermercato, dove entri, compri quello che ti serve e te ne vai, e non ti interessa se quello a fianco... Tu quando vai a comprare guardi cosa comprano gli altri, no? Cioè la spesa è molto individuale, no? Se incontri un amico ti fermi a parlare, ma non è che si fa insieme, cioè ognuno ha le sue esigenze, io compro gli intensivi e un altro compra la carne in scatola, ma ecco, la scuola viene vista un po' così, io voglio avere, no, un servizio e lo voglio, tanto neanche al top del. No, lo voglio come io penso che. No, fallo, fai bene, anzi, importante.
Però, tipo, seguendo questa logica della spesa, per esempio, si potrebbe cercare di trasferirlo sul piano della famiglia. Quando uno va a fare la spesa, la fa per tutti. Quindi, anche se io, ad esempio, voglio comprarmi lo shampoo per me, perché a me piace quello, però so che mio fratello serve quell'altra cosa, mio padre serve quell'altra cosa ancora, si dice, vabbè, siamo una famiglia, in qualche maniera bisogna fare, no?
Infatti finisce lì, però sì, capisco quello che tu vuoi dire, in effetti sono tutte metafore utili per, no? Però siccome la pressione, in realtà la pressione, bisogna essere onesti, è sui bambini, poi, cioè io voglio che mio figlio debba arrivare chissà dove, debba avere il meglio, debba studiare, debba diventare, debba, no? Ma guardate che non è che si vede solo a scuola. Vogliamo provare a fare una gita tutti insieme, domani è sabato, ci sono le partite.
Esatto.
Vogliamo andare a fare una gita tutti insieme in un campetto di giovanili? E vediamo quello che se. Proviamo a andare. Andiamo con il registratore aperto.
Orrore.
Orrore, no? Orrore. Allora, tutto questo ce lo ritroviamo, è molto difficile. Io apprezzo tantissimo le vostre, diciamo, obiezioni,
sì,
no? Perché io qui faccio un po' la parte del cinico, no? Di quello che certo. Ho le aviste un po' tante, quindi vi dico, guardate, la realtà è molto difficile, però io nutro grandissima speranza proprio in voi, cioè in persone preparate,
sì.
Siamo qui anche apposta,
sì.
Parliamo, cioè, no, siamo qui proprio per questo. E tutta la parte dei tirocini e dei laboratori serve a questo, a riportare una dimensione universitaria, accademica, che a volte non è vicina, no, alla realtà, a riportarla molto in contatto. Però questo contatto poi è bidirezionale, cioè non è che siamo noi che viviamo là, gli dispensiamo un sapere che, ripeto, non c'è, un sapere costruito giornalmente, no, con l'interazione. Io, diciamo, porto solo una specie di testimonianza. Io ho notato che questo è un punto difficilissimo sul quale dobbiamo ancora, dobbiamo davvero lavorare, pena quasi la irrilevanza poi alla fine, no? Guarda, in altri paesi è già così, e l'ho letto l'altro giorno in una notizia apparsa sui giornali della scuola, un aumento molto ampio di ragazzini che vengono mandati a fare l'esame di terza media da privatisti, cioè la cosiddetta istruzione parentale, che sta crescendo anche in Italia. In molti paesi è molto alto, per esempio in alcuni paesi anglosassoni.
Sì, in America. Da tempo.
Da tempo. Ma capite cosa vuol dire? Vuol dire che molte famiglie ritengono che il loro insegnamento familiare privato sia preferibile, superiore, diciamo pure, a quello della scuola, ma non solo della scuola statale, anche eventualmente quella privata, perché poi c'è anche il discorso scuola non statale, meglio dire.
Sì.
Però l'istruzione parentale a volte è quella. Io non la vedo bene, naturalmente, l'istruzione parentale, a me non piace, ripeto, ma perché ci sono poi delle realtà che sono completamente diverse, che possiamo anche andare a vedere, andare a studiare, andare a esplorare. Sono realtà dove la scuola riesce a diventare, quello che dicevo prima, cioè una risorsa culturale della comunità locale. Quindi attorno alla scuola si costruiscono, per esempio, degli eventi, si fanno delle conferenze, si chiamano dei personaggi, si chiamano gli autori, per esempio, no? Ecco.
Io faccio il catalogo perché da 2 anni che faccio il tirocinio
nella
scuola in città per questa
volta. Ah, vabbè, allora.
E quello che
sei dentro.
Appunto, quello che io ho notato è proprio questo, cioè questo forte senso di comunità dove tutti quelli che entrano lì dentro entrano dicendo ok, stiamo attenti perché stiamo facendo una cosa importante. C'è la consapevolezza,
ma intanto guarda,
poi litigano anche tanto, cioè io tutto questo, la cosa che mi piace è che litigano tanto perché ci vengono, quindi
ma non certo bisogna litigare, ma
sono per un altro qua a fare un qualcosa, guarda, per l'NCE,
ma certo, ma certo
rincorsi,
che si litiga se si tiene qualcosa, ognuno ha le sue idee, e siamo anche persone di una certa professionalità, è chiaro che ad un certo punto ci scopriremo certe cose. Anche nel cosiddetto curriculum verticale, io scherzando, in una delle riunioni appunto dei dipartimenti, soprattutto su matematica, ma anche su italiano, veramente, in quel caso l'avevo detto al dipartimento di italiano, ho detto adesso io mi chiudo qua dentro questa stanza, sta aula, maestri, maestre e professori delle medie. Ecco, quando vedo il sangue che scorre sotto la porta, vengo a riaprire, che vuol dire che avete raggiunto, diciamo, no? Chiaramente no, è scherzoso, però il punto è proprio quello, cioè bisogna anche. Però vedi, anche l'importanza delle parole. Scuola, come si chiama?
Scuola città.
Città vuol dire qualcosa, non è che sta lì così perché ci sta bene, anzi, non suona neanche tanto bene, ma c'è. E quindi l'apporto esterno, interno, quindi hai richiamato un'altra cosa molto importante, la scuola è anche molto chiusa, cioè non vorrei che fosse sembrata una specie di difesa d'ufficio del fortino assediato, no? Non è così, eh? Questa responsabilità ce l'abbiamo noi, ci siamo rinchiusi nel fortino. Quindi il dentro fuori, che per scuola città è l'essenza della proposta didattica, da sempre.
No, lei ha detto bene, sì, però come ha detto, vai, vieni, avanti, e tutti sono. Quindi è un apprendimento importante. Ci si riesce dappertutto, magari. Ci possiamo lavorare?
Sì. Comunque io ci ho fatto che lì le classi sono al massimo di 20 e non situazione. Il che risolto è difficile, perché poi
non solo, posso dire che aiutano altre due cose. L'organico in quel caso davvero potenziato, nel senso che è aumentato rispetto al normale, e l'altro dettagliuccio che loro da sempre, quindi da molto prima della 107, dalla famigerata chiamata diretta, l'eletto, eccetera, loro da sempre selezionano gli insegnanti.
Però bisogna selezionare in un altro modo, perché anche in questo bisogna
non in un altro modo, non è una selezione,
esatto.
È un reciproco, una reciproca accettazione, cioè è uno scegliersi reciprocamente. Cioè l'insegnante che chiede il trasferimento sulla città Pestalozzi il primo anno è una sorta di prova.
Esatto.
Una sorta di prova. Intanto deve avere, c'è un bando, quindi per andare a scuola città tu devi partecipare a un bando. Quindi se facciamo tutti noi, siamo insegnanti, facciamo tutti domande di trasferimento sulla città Pestalozzi, ci sono, noi siamo in sei qui, ci sono tre posti, non è detto che ci va il primo in graduatoria, no? C'è un bando, dopodiché c'è un periodo, quindi alla fine c'è un gradimento reciproco. Potrei essere io che non mi sono trovato in quella realtà, ma anche la comunità della scuola può non aver trovato in me le caratteristiche giuste. Guardate che questo aspetto è importantissimo. Su questo, stranamente, nessuno aveva mai gridato attentato alla Costituzione. Lo praticano tre scuole in tutta Italia, che sono Scuola Città, Don Milano e Rinascita di Milano, e nessuno ha trovato niente da dire. Quando si è cercato di allargare un po' tutte le mie scuole, è successo il finimondo che tutti conosciamo, e sostanzialmente si è smontata questa possibilità. Va bene, per cui diciamo che è impossibile per chiunque attualmente dire io
fermo la tartaruga errante.
Lei ha delle caratteristiche più si adattano al mio istituto, il mio istituto sulle caratteristiche, dico mio, sono il mio nostro istituto sulle caratteristiche, ma se lei ha zero figli e c'è la collega che ce n'ha tre, ce l'abbiamo.